credo, non ci credo.
Significava aver incominciato a scoprire la differenza.
Sono tutto fumoni, ci siamo. Moranti di altri. Paolo Sorbi era matto già allora.
Abbiamo semplicemente invitato gli esseri umani a guardare.
Sono i sogni che ci preservano.
Forse in Germania è stata particolarmente significativa.
Onda Lunga, i 68 oggi.
Storie e dialoghi sull'anno
che cambiò il mondo.
Maggio 1970. Ad una radio californiana è recapitata una busta contenente una cassetta. Sul nastro è registrata la voce di una giovane donna. È il primo comunicato dei Western Men, un gruppo rivoluzionario comunista. Salve, qui è Bernard Hildorn. Quella che leggerò è una dichiarazione di guerra. Questo è il primo comunicato dei Western Men. In tutto il mondo la gente combatte l'imperialismo e guarda la gioventù americana chiedendole di unire le forze e distruggere l'impero. Se vuoi trovarci, noi siamo qui. In ogni tribù, comune, dormitorio, fattoria, baracca e sobborgo, dove i ragazzi fanno l'amore e fumano. Chiunque fugge dalla giustizia americana è libero di venire. Nei prossimi 14 giorni attaccheremo un simbolo dell'ingiustizia americana. Bentornati a un'altra puntata di Onda Lunga. Oggi siamo in quattro in studio, non in tre. Faremo una presentazione prima del tema del giorno. Vi teniamo in suspense su quest'ospite, così ci seguite. Oggi tratteremo sì dei movimenti del 68, ma negli USA, quindi Stati Uniti d'America, il cuore della partenza di tutte le rivoluzioni.
E lo faremo con ospite che ci è venuto a trovare oggi in studio. Abbiamo qui con noi Giovanni Dall'Avo Manfroni.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere venuto. Giovanni è un laureando in scienze storiche magistrale, appassionatissimo di politica, infatti fa parte di UNIC. Ci aiuterà un po' a capire un po' il 68 negli Stati Uniti.
Sì, diciamo anche delle chiavi di lettura storiche. Il nostro Diego oggi cosa vuole dirci?
Buongiorno a tutti, saluto Claudia Burgio che non si è presentata, è giusto ricordare anche i nomi, è Caterina Cerio. La ringraziamo per la presentazione.
Io volevo rimanere in anonimo, però vabbè. Baschi 2.0, ma fa niente.
Statale, quindi è pubblico tutto quanto.
Assolutamente.
Come la nostra università. E parleremo del 68 degli Stati Uniti, più precisamente parleremo della guerra in Vietnam. Non si può parlare della guerra del 68 degli Stati Uniti senza citare il movimento contro la guerra in Vietnam. Parleremo anche del movimento per i diritti degli afroamericani, Martin Luther King. Citeremo anche di sfuggito un po' anche il movimento hippie, perché insomma in 45 minuti non bastano come tempo per parlare
vero.
Di un argomento che è vastissimo. Quindi direi andiamo in pausa musicale, tra poco inizia la nostra intervista.
Yeah.
Eccoci sempre, Onda Lunga, Radio Statale, venerdì 3 maggio, scusate, ma ogni tanto perdo la concezione del tempo. Stiamo qui a parlare del 68 negli Stati Uniti e, come nostro solito, inauguriamo quindi il primo blocco con una storia che verrà narrata dalla splendida voce di Claudia Burgio. Un testo che abbiamo preso da letturefantastiche.com, dal titolo Gli anni 60 negli Stati Uniti, un articolo a cura di Gianluca Turconi che abbiamo ovviamente adattato nei tempi radiofonici, e quindi darei la parola a Claudia.
Stati Uniti, 1968. Tra marce, canti, grida e manifestazioni, nelle piazze va in scena la più grande crisi di identità che il popolo americano abbia mai espresso nella propria storia. Protagonisti sono quei giovani che qualche anno prima avevano creduto ai messaggi di fratellanza, uguaglianza e solidarietà dell'ex presidente John Kennedy, assassinato poi nel 1963. Sono proprio questi giovani ora a prendere la bandiera, a stracciarla e a bruciarla. Una bandiera che, da simbolo di libertà, viene ora percepita come vessillo dietro al quale si celano violenze, ingiustizie e giochi di potere. I primi veri scontri avvengono nell'Università di Berkeley nel 1964. Gli studenti occupano il campus e la polizia deve intervenire con uno sgombero forzato. Le immagini degli incidenti finiscono su tutte le televisioni. È il preludio del grande movimento mondiale del 68. Il movimento studentesco accoglie rapidamente consensi in tutta la nazione e torna a farsi sentire nella primavera del 65, con manifestazioni più organizzate, riunite sotto il Free Speech Movement. Un movimento che, col passare del tempo, diventa la prima organizzazione a livello nazionale, con sedi in tutti gli stati dell'Unione, e che si sviluppa intorno a battaglie e temi ben precisi: i diritti civili, la libertà di parola, la guerra del Vietnam, la libertà sessuale, il rifiuto della società del benessere e dei consumi. Con l'intensificarsi del conflitto in Vietnam aumenta anche la forza della contestazione politica. Gli studenti attaccano il governo per l'imperialismo dimostrato nell'intervenire in una guerra così distante e non percepita come giusta. A nulla serve la retorica densa di patriottismo attuata dalla propaganda americana. Siamo nell'era della televisione e le menzogne possono essere facilmente smascherate. Nell'agosto 1965, il giornalista Morley Safer, nella NBC, la rete televisiva nazionale americana, trasmette un servizio in cui si vede un plotone di soldati statunitensi che, dopo aver rastrellato un villaggio vietnamita in cerca di Viet Cong, incendia senza ragione le capanne e le coltivazioni. Lo sdegno provocato dalla rivelazione di comportamenti crudeli e inumani dei soldati americani innesca una reazione di indignazione collettiva tra i giovani, gli stessi che avrebbero dovuto partecipare alla guerra come reclute e che invece disertano in massa. A poco, la resistenza comunista trova numerosi simpatizzanti in seno alla gioventù americana. La figura di Ho Chi Minh, leader della resistenza vietnamita, viene elevata a livello di eroe. Anche la musica si lega ben presto alla protesta. Cantanti come Bob Dylan e Phil Ox diventano portavoci della protesta contro la guerra.
Sarebbe successo, tutto il mondo lo sapeva, ma così presto e così bene, nessuno se l'aspettava. La mattina del 30 aprile, quando i carri dei Vietcong, dopo 30 anni di guerra, entrarono a Saigon. E quel nemico così potente da far scappare gli americani, che li avevano descritti come mostri disumani. Erano ragazzi di 16 anni con le suole di copertone, ragazzi di campagna che parlavano di liberazione. La gente stupita riconobbe tra i bodoni un cugino, un amico, uno come noi. Ci si rese conto che la guerra che li aveva tenuti lontani era di un solo Vietnam contro gli americani.
fondo non capiva, ma il bagno di sangue non veniva, perché lo scopo era raggiunto di fare la rivoluzione. Ma chi si ostinava, bastava la rieducazione. E anche se non sembrava s'organizzare, e la vita cambia.
Rieccoci sempre Onda Lunga, sempre 68 negli Stati Uniti, dopo questa prima storia sulla contestazione della guerra in Vietnam. Prima di procedere alla seconda, andiamo per completezza informazioni a dire come è finita questo evento storico, che anche a oggi, a distanza di 50 anni, è ricordato in tutto il mondo. Do la parola quindi a Caterina.
Sì, quindi come si conclude questa guerra in Vietnam? Si conclude con la vittoria nordvietnamita unita alla coalizione comunista contro gli Stati Uniti, quindi viene ricordata come la prima sconfitta importante degli Stati Uniti, che ebbero un picco di perdita di soldati nel 1969, ben 550.000 soldati persero la vita, fino a portare gli Stati Uniti a lasciare il territorio nel 1973 e quindi a perdere definitivamente questa guerra, che si concluse ufficialmente il 30 aprile del 75 con la caduta di Saigon e il crollo del governo vietnamita del sud, unito alla riunificazione politica di tutto il territorio vietnamita sotto la dirigenza comunista di Hanoi.
E infatti questa canzone qui di Eugenio Finardi appunto è stata scritta all'indomani della presa di Saigon, che ha riunito appunto il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud. Ringraziamo Caterina, che è come al solito precisa e puntuale, e voltiamo pagina. Parliamo del vasto movimento per i diritti degli afroamericani, parliamo di Martin Luther King, vedo già Claudia pronta, e quindi a lei la parola.
Altro grande problema dell'America degli anni 60 è la segregazione razziale di carattere istituzionalizzato. La separazione tra le razze è visibile nelle dinamiche più banali della quotidianità. Si tengono distinti i bagni pubblici, i posti sull'autobus, le scuole, gli ospedali, i lavori, persino le istituzioni religiose e le chiese. Quotidiane ingiustizie che rendono invivibile l'esistenza di più di 25 milioni di uomini e donne nere che vivono negli stati del sud. Questa lotta contro la segregazione non vede impegnati solamente i giovani a combattere contro la discriminazione razziale, ci sono anche gli adulti come Rosa Parks. Rifiutandosi di ottemperare a un'ordinanza municipale della città di Montgomery, nell'Alabama, vietava ai neri di sedere nei posti anteriori degli autobus. Si fa arrestare, portando ancora una volta alla ribalta nazionale la questione razziale. Dopo una prima fase di sbigottimento, la comunità bianca comincia a reagire in maniera sempre più intransigente, aumentando l'attrito con la controparte nera moderata. Come nel caso delle proteste studentesche, anche le manifestazioni degli afroamericani furono dapprima osteggiate e poi represse con la forza della polizia statale. Se le autorità locali del sud sono naturalmente contrarie a qualunque tentativo di disaggregazione, l'opinione pubblica nazionale, informata prontamente dalla stampa, comincia invece a sentire necessario un cambiamento che porti all'equiparazione razziale anche in quelle regioni. L'afflusso pressoché incontrollato di giovani studenti bianchi che desiderano partecipare alla lotta per i diritti civili rende la situazione incontrollabile. Gli arresti dei membri del movimento riempiono le prigioni della provincia americana, senza che vi siano dei sostanziali cambiamenti in quelle realtà chiuse e rurali che rappresentano la maggior parte degli stati in cui ancora vigeva la segregazione di fatto. Nel 1963, il reverendo Martin Luther King, con la sua Southern Christian Leadership Conference, organizza un'imponente rivendicazione dei diritti civili nella città di Birmingham, in Alabama. Gli scontri seguiti agli attacchi della polizia portarono in prigione buona parte dei leader della congregazione, compreso King, che poche settimane prima aveva ricevuto a Stoccolma il premio Nobel per la pace. L'agosto 1963 fu teatro di una delle più imponenti marce di proteste mai viste a Washington. 250.000 persone partecipano alla Marcia per il Lavoro e la Libertà. Fu in quel memorabile momento che Martin Luther King pronunciò il suo discorso I Have a Dream, che ritrae l'ideale sociale in cui un giorno i figli degli ex schiavi e i figli degli ex padroni potranno sedersi insieme al tavolo della fratellanza. Poco dopo, l'arena politica viene animata da nuove figure. Nel 1966 viene fondato il Black Panther Party, che si dimostra fin dai suoi esordi la formazione più intransigente. Tra il 1966 e il 1968 si moltiplicano le rivolte e gli scontri nei quartieri neri del nord degli Stati Uniti, con gravi conseguenze anche per la credibilità dei leader più moderati, come Martin Luther King. La sua vicinanza con esponenti dell'amministrazione Kennedy gli aliena ben presto il favore di quella parte del movimento nero che si rifaceva alle idee del Black Power. In particolare, non gli erano perdonati rapporti con persone che sostenevano apertamente la guerra in Vietnam, dove il numero di richiamati neri era di gran lunga superiore ai bianchi. King, nonostante tutto, era ancora l'unico uomo a rappresentare la minoranza nera a livello nazionale. L'attentato che lo uccise il 4 aprile 1968 coincise con il definitivo declino delle rivendicazioni dei Black Power. Nessuno seppe raccogliere la sua eredità di uomo giusto, né fornire alla gente una nuova via da seguire.
You know I'm gonna leave you. I'm leave you when the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes.
E rieccoci sempre qui in diretta radiostatale.it Onda Lunga. Siamo qui con il nostro ospite Giovanni Dall'Avo Manfroni.
Ciao.
Che e niente, è il momento di iniziare l'intervista. Ringraziamo Claudia per la sempre bellissima voce, sempre bellissime contenuti.
Grazie.
E niente, io inizio con le mie domande, che sono più che altro delle riflessioni, che quindi preparati a questo pippozzo lungo almeno un 3 minuti. Allora, no, seriamente, tornando alla guerra in Vietnam, ha rappresentato, diciamo, la prima vera sconfitta militare nella storia degli Stati Uniti. Una sconfitta non solamente però militare, anche ideologica, se vogliamo, perché comunque sappiamo quelli erano gli anni della guerra fredda, la contrapposizione tra comunismo e capitalismo. Sappiamo che dalla parte del Vietnam nel nord c'erano appunto Cina e Unione Sovietica, ma soprattutto non è stata una sconfitta dal punto di vista anche simbolico, nel senso che per la prima volta nell'opinione pubblica americana si creano una specie di fronte interno che è contrario a questa guerra che ha causato migliaia di morti, e soprattutto dalla parte vietnamita. Oggi il Vietnam paradossalmente è uno dei paesi con il PIL maggiore crescita ed è un paese che ha buoni rapporti sia con l'Italia che con gli Stati Uniti. Quindi viene da chiedersi perché alla fine tutto questo.
Ma guarda, per quanto riguarda la guerra, il problema degli Stati Uniti è stato anche una sorta di, se vogliamo chiamiamolo, suicidio mediatico, nel senso che è stata la prima vera guerra che è stata supportata diciamo anche nei fatti, da giornalisti, fotografi. Io ho in mente Don McCallin, che è il mio fotografo preferito, ha fatto delle fotografie stupende sulla guerra nel Vietnam, stupende e terribili al tempo stesso. E questo ha smosso ovviamente tantissimo l'opinione pubblica, che per la prima volta vedeva non solo le condizioni dei vietnamiti e anche questa guerra di liberazione, come in verità la guerra non è mai di liberazione, sappiamo benissimo. Sì. Ma anche proprio le condizioni degli stessi militari statunitensi, quindi questo ha fatto sì che si creasse anche tutto il movimento del quale abbiamo parlato prima. Ovviamente adesso tu parlavi della buona situazione del PIL vietnamita, ma viene da pensare anche alle condizioni di lavoro dei lavoratori vietnamiti. È vero che il PIL è in crescita, ma vorrei vedere come si lavora nelle fabbriche vietnamite, vorrei vedere soprattutto il Vietnam fra 20 anni, perché noi il Vietnam sta vivendo quello che noi abbiamo vissuto durante il boom economico degli anni 50, se vogliamo. Quindi è vero che adesso stanno bene, ma fra 50 anni questo modello capitalista funzionerà oppure no?
Chi lo sa. Tra l'altro, i giornalisti che si sono mossi tantissimo per fare informazioni appunto sulla guerra in Vietnam, ovviamente ricordiamo Oriana Fallaci con il libro Niente così sia, edito da Rizzoli nel 1969, che descrive proprio gli anni di guerra che la Fallaci seguì. E tra l'altro ho letto una cosa interessante, che fu un libro un po' particolare come reporter di guerra, perché oltre a descrivere proprio quello che succedeva a livello geopolitico, quindi tutte queste spiegazioni che poi noi cerchiamo anche un po', anche in risposta forse alla tua domanda, Diego, perché è vero che magari col senno del poi uno dice: beh, ma se adesso andiamo tutti d'amore d'accordo, perché prima allora c'era questa guerra? Bisogna sempre ritornare sul piano politico, sul piano geopolitico, e tutta una serie di interessi che ovviamente a noi comuni mortali difficilmente abbiamo accesso, se non dopo ovviamente. E vi dicevo appunto, la Fallaci scrisse questo libro dove raccoglieva anche testimonianze di chi viveva in prima persona questo periodo terribile, e anche Tiziano Terzani con un libro completamente dedicato all'Asia, parla tantissimo anche del Vietnam. Io una cosa che avevo letto parecchio tempo fa, secondo me è tremenda, di uno dei meccanismi più brutti che vengono fatti durante la guerra, oltre appunto agli armamenti e alla guerra vera e propria, violenta proprio con le armi, avevo letto che addirittura venivano date delle coperte che in realtà erano infettate, per far sì che la popolazione subisse ovviamente una decimazione, non solo da un punto di vista appunto militare.
Sì, gli americani avevano già scoperto questa cosa con gli indiani d'America, nel senso che inconsapevolmente avevano dato delle coperte agli indiani d'America che non avevano gli anticorpi per, diciamo, opporsi alle malattie degli stranieri che venivano dall'Europa. Ovviamente a quei tempi gli americani non erano ancora americani, ma erano, diciamo, emigrati europei che andavano in cerca di fortuna nel nuovo continente. Questa cosa è stata, l'uomo, come sappiamo, quando scopre una cosa orribile non vede l'ora di riproporla. E quindi...
esatto, perché perdere questa occasione fantastica? Esatto. Ovviamente.
Anche perché appunto tu dicevi, gli americani alla fine sono in gran parte figli di europei, comunque di anche la popolazione afroamericana.
Dovrebbero ricordarselo.
Dovrebbero ricordarselo, penso a Trump, che invece il populismo di Trump, il suo slogan America Great Again. A proposito di Trump, 50 anni dopo abbiamo gli Stati Uniti, che sono ancora, diciamo, la superpotenza a livello mondiale, lo sono sempre stato, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. È strano, perché dopo la guerra in Vietnam sembrava che appunto gli Stati Uniti potessero avviarsi verso un declino, invece oggi sono di nuovo leader del mondo. Com'è che te lo spieghi questo?
Ma io su questo non sono proprio d'accordo, nel senso che gli Stati Uniti adesso loro hanno un tipo di costituzione che gli impedisce di avere una politica interna abbastanza elastica, e riescono invece ad averla per quanto riguarda la politica estera. Quindi loro utilizzano, diciamo, tutte quelle strategie, diciamo, di una politica molto aggressiva nella politica estera. Questo non vuol dire però che stiano così bene, o meglio, non stanno di certo così bene come qualche anno fa. Adesso incomincia ad affacciarsi sul mercato europeo la Cina, la Russia comunque non è più la Russia del post caduta del muro di Berlino, abbiamo visto che l'India è in forte crescita, ci sono veramente grossi tante interessi, realtà. Tante realtà che se non si riesce, loro non stanno riuscendo ad ammodernarsi, a cercare anche per esempio di combattere i cambiamenti climatici. Noi abbiamo visto tutto quello che sta succedendo, certo, adesso con la conferenza del clima di Parigi, gli Stati Uniti che ancora si rifiutano di ratificare, di approvare quelle che sono leggi ormai che servono a tutti.
Si è tirata fuori gli Stati Uniti appunto con, esatto, Trump, certo.
Allora io mi viene da chiedere, sono veramente una potenza mondiale o stanno ancora godendo diciamo di quell'onda lunga, giusto per citare anche la trasmissione che hanno ereditato dagli anni 70-80.
Sì, esatto, anche faccio velocissima, Federico Rampini fu lungimirante perché 10 anni fa scrisse Cindia e racconta proprio come in realtà vedeva che negli anni a seguire gli Stati Uniti avrebbero avuto un declino e invece le nuove potenze mondiali si sarebbero spostati nella parte asiatica. Quindi non a caso anche appunto il titolo Cindia, perché cita la Cina e l'India.
Certo, l'Asia adesso da questo punto di vista sta diventando veramente una superpotenza. A me viene da chiedermi se l'Europa avrà, diciamo, gli anticorpi per reagire altrettanto efficacemente, perché noi troppo spesso vediamo questa paura dell'estraneo, ma poi dopo anche tra europei litighiamo, non ci capiamo, non discutiamo, diamo la colpa all'Unione Europea quando molte volte siamo noi stessi che recepiamo male le indicazioni o anche proprio il sistema elettorale che ci spinge a votare per le elezioni europee. Io penso sempre ci spinge a votare per candidati italiani, perché non votare per candidati europei, magari francesi, tedeschi? Questo farebbe sì che si potesse magari cercare di avere un governo realmente europeo come gli Stati Uniti d'America. Tu se sei un elettore dell'Indiana puoi votare per Obama, che invece è dell'Illinois, per esempio. Mm-hmm. Faccio un esempio.
E in questo contesto internazionale, appunto, come vedi il fatto che gli Stati Uniti dalla loro nascita nel 1776 hanno passato il 93% del tempo in guerra, completamente in guerra contro diverse potenze mondiali?
E anche sottopotenze, cioè anche soprattutto contro i poveri, contro i paesi.
Soprattutto sì, più deboli, eccetera. E secondo te, appunto, l'imperialismo americano è finito, non è mai finito e finirà un giorno? O...
Ma io quello che dico sempre è che gli Stati Uniti fanno la guerra dei chip leader, nel senso che sono i più potenti, devono un po' fare il ruolo dei più potenti. Io rivedo molto dell'impero romano, è vero che sono stati sempre in guerra, ma sono quasi sempre guerre di aggressione, sono sempre quasi sempre guerre verso l'esterno. Loro citano sempre Pearl Harbor, perché Pearl Harbor è l'unico caso che noi abbiamo visto di una guerra portata sul territorio americano, ma siamo pur sempre nelle isole del Pacifico, non siamo sul reale territorio americano. Quindi loro hanno questo terrore della guerra, ma è una guerra che loro esportano e non hanno mai avuto in casa, e questo gli ha dato anche la fortuna di avere nella seconda guerra mondiale un vantaggio enorme, perché non era nella situazione dell'Inghilterra bombardata o anche dell'Italia attaccata su più fronti, della Francia invasa fin dall'inizio. Da un certo punto di vista è anche questa la loro fortuna.
Side. Girl, you really got me now. You
A proposito di rivoluzioni, di cambiamenti, ovviamente uno dei protagonisti che noi abbiamo citato anche durante la puntata era ovviamente Martin Luther King, che è stato super protagonista in queste ondate, simbolo appunto del pacifismo, della non violenza. Che è riuscito un po' a cambiare, diciamo, in meglio la situazione degli afroamericani, eppure ancora gli States, ma così come in qualsiasi parte del mondo, credo, il fenomeno del razzismo è ancora attuale, ci sono ancora parecchie cose da fare. E secondo te, esatto, sì, cosa dovrebbe cambiare, che cosa...
Ma guarda, dal mio punto di vista la questione è molto legata al 13° emendamento. Io sono di quella scuola che viene da James Baldwin, non so se lo conoscete, consiglio a tutti il documentario bellissimo di Raoul Peck, I'm Not Your Negro, dove proprio emerge, diciamo, questa consapevolezza. Ma ce n'è anche un altro bellissimo che si chiama appunto 13° emendamento, distribuito e prodotto da Netflix. Sono, diciamo, uno di quelle persone che è convinta che il problema sia proprio in quel 13° emendamento. Quando è stata cancellata la schiavitù, non è stata realmente cancellata, ma è stata messa sotto una forma differente, nel senso che si perde la libertà individuale quando si finisce in carcere. Questo vuol dire che in moltissimi stati dell'America del Sud, reati anche, diciamo, lievi, come l'accattonaggio, come il bighellonaggio, come l'utilizzo di stupefacenti, di droghe leggere, ti proibisce di avere libertà, quindi finisci in carcere. In verità non sono carceri, ma sono, diciamo, delle strutture private che poi ti utilizzano per lavori forzati, per cose di questo tipo. In questo modo si pensava di riuscire ad avere un passaggio più, diciamo, fluido dalla schiavitù alla non schiavitù negli Stati del Sud. La realtà è che dopo tutti questi anni ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi.
Ci ritroviamo con gli stessi problemi anche perché c'è minore consapevolezza da parte della nostra generazione, forse, mi chiedo, non è che un'affermazione definitiva, nel senso che se pensiamo a 50 anni fa, abbiamo visto la Berkeley, comunque gli hippie, abbiamo visto, c'era un fenomeno mondiale. Oggi l'impegno politico è venuto meno?
Ma è una bella domanda, al quale io non credo di avere la risposta. Vado un po' a momenti. Io, dopo aver vissuto 20 anni di berlusconismo, di base sono un pessimista convinto. Però devo ammettere che le ultime battaglie politiche, soprattutto quella sul clima, io penso a mio fratello che è andato in manifestazione adesso con Fridays for Future, abbiano cambiato qualcosa e mi hanno ridato un po' di ottimismo verso queste nuove generazioni. Il vero problema è che noi non veniamo mai ascoltati. Io, come candidato alle elezioni, per esempio, faccio molta fatica a trovare degli interlocutori nei genitori, oppure in quella categoria, diciamo, di appassionati di politica, ma che comunque non vedono nella nostra generazione neanche la possibilità di ascoltarci o di interloquire con noi.
Quello che ho sempre pensato è che forse c'è questa sfiducia perché negli anni 70 si è provato comunque a proporre un modello diverso dal capitalismo, comunque un modello anche, penso, in Italia, no? C'è la Democrazia Cristiana, si cerca un attimo di sovvertire lo status quo attraverso appunto tutte queste lotte sociali che hanno caratterizzato poi quelli che sono stati chiamati gli anni di piombo. Gli anni di piombo hanno poi portato alla fine molte stragi, molte morti, e oggi vediamo che comunque la politica è sempre quella, e quindi diciamo che quell'esperienza ha sconfortato un po'.
Ma guarda, da uomo di sinistra ti dico che la sinistra non ha mai imparato dai propri errori. Noi ci ritroviamo anche nella politica studentesca a confrontarci tra differenti organizzazioni, liste, e alla fine sono molto simili, hanno degli obiettivi veramente che a leggere i nostri programmi sono più o meno gli stessi. Allora io mi chiedo sempre...
Cioè sembrano fermi al 68 in
Sì, siamo ancora lì, siamo agli anni 80.
Si dovrebbe cambiare forse.
Sì, io nella mia vita ho visto solo una volta unità della sinistra sotto un'unica bandiera, e comunque si è litigato dopo pochissimo e ci si è divisi per niente.
E tornando un attimo agli Stati Uniti, che hanno visto tre ondate possiamo dire di femminismo. Come vedi questo movimento sia all'interno dell'università, visto che comunque tu la conosci molto bene, sia appunto a livello anche della nostra generazione? Come vedi questo, le potenzialità di questo movimento e riusciremo a raggiungere conquiste importanti come è successo negli Stati Uniti?
Ma questa è proprio una di quelle cose che mi fa essere ottimista. Io ho una bellissima squadra qui in università, sono tutte ragazze praticamente, e le vedo cariche, le vedo che hanno voglia proprio di mettersi in discussione, di provare a proporre qualcosa. Noi abbiamo pensato per esempio alla detassazione degli assorbenti, vogliamo che ci siano assorbenti gratuiti in tutti i bagni dell'università e vogliamo portare questa proposta anche a Roma. In verità non è l'unica cosa che queste ragazze stanno facendo, è la prima volta dove vedo che si candidano in prima persona, che cercano di fare cose importanti, di supportare quelle che sono le vostre battaglie, per cui non possiamo essere più noi solamente a dover gestire questa differenza esorbitante, se possiamo dire, di possibilità anche lavorative.
Sì, a me l'unica cosa che mi è venuta in mente forse ancora da dire a proposito sempre di Martin Luther King, che vabbè un po' per mia passione personale, è un po' ricordare che appunto in realtà anche all'interno del movimento stesso per gli afroamericani, da parte degli afroamericani, c'era comunque anche diciamo una suddivisione che richiama anche un po' il problema dell'articolo che tu stavi citando prima della Costituzione a proposito della schiavitù, perché appunto a volte forse oltre che un problema legislativo c'è un problema tra virgolette culturale, no? Nel senso di come noi ci percepiamo, come percepiamo l'altro, e ovviamente viene in mente Malcolm X, che si contrapponeva alla figura di Martin Luther King, non perché non fosse d'accordo con quello che Martin Luther King dicesse, ma perché vedeva più una vicinanza poi a quelle posizioni che invece erano contrarie e negative per i movimenti afroamericani. Questo perché per Malcolm X doveva esserci proprio una come dire, una presenza, cioè un riconoscimento delle figure afroamericane a prescindere, cioè senza entrare in contatto con troppi accordi diciamo con la parte degli Stati Uniti.
C'era una domanda, scusa.
No, esatto, più che una domanda forse era una riflessione da fare con te
sono molto d'accordo.
Tra le due parti, tu in quale ti inserisci? Tra
Malcolm
Luther King
X
e Malcolm X, esatto.
Ma di getto direi Malcolm X, perché è proprio un personaggio fantastico. Però devo ammettere che comunque non si può arrivare a conquiste politiche senza un minimo di compromesso. Quindi comunque io faccio parte di quel gruppo di persone che crede che la non violenza, e in questo Martin Luther King, così come Gandhi, sia lo strumento giusto per portare avanti le proprie battaglie politiche. Il problema è che bisogna essere organizzati, bisogna avere gli stessi obiettivi, bisogna condividere alcune priorità e non perdersi in discussioni futili, e quindi questo è sempre molto difficile, bisogna veramente avere dei grandi ideali.
Ci avviamo verso la conclusione, però rimanete qui con noi perché abbiamo ancora tante domande da fare al nostro ospite. We'll be right back.
the party. She was kindness in the hard crowd.
Eccoci di nuovo a Onda Lunga, sempre con il nostro Giovanni, a cui volevamo fare l'ultima domanda. Prendendo un po' le fila del discorso, quindi 68, abbiamo citato dei grandissimi leader del passato come Martin Luther King, Ho Chi Minh e altri, Malcolm X. I leader, diciamo, della generazione del 68 erano più che altro Che Guevara e Gandhi. Secondo te, quali sono i leader a cui i giovani devono guardare oggi nel battersi per le loro battaglie politiche e non?
Io ti dirò la verità, ti ringrazio tantissimo per la domanda, perché questa è una domanda che vorrei che mi facessero tutti. Perché io credo che i veri leader siamo noi. Non abbiate paura di guardarvi accanto, di vedere un amico che si interessa di politica, che si batte per i propri ideali, con i quali condividete qualcosa.
Tu dici un domani potrebbe essere un nuovo Che Guevara, un nuovo...
Sì, noi ci aspettiamo sempre che ci paracadutino dall'alto questo leader che finalmente ci risolve tutti i problemi. A parte il fatto che la politica non la fanno i leader, ma la fanno le comunità, se vogliamo, i collettivi, la fanno i gruppi di persone. E quindi non abbiate paura di sostenere i vostri amici, di portarli avanti, di ascoltare anche noi che facciamo politica in università, per quanto siamo diversi tra fazioni, liste, organizzazioni, però ognuno di noi si batte per qualcosa e ascoltateci, perché molto spesso quello che succede è che le generazioni prima della nostra supportano magari dei ragazzini di 13-14 anni, quando invece ci sono degli adulti di 20-30 anni che provano a trovare spazio e non trovano spazio.
Che poi questa cosa dell'avere un eroe è troppo comodo, cioè nel senso bisognerebbe anche avere maggiore consapevolezza, credere un po' nelle proprie idee e battersi quotidianamente. Adesso recentemente c'è stato appunto l'anniversario di Peppino Impastato, comunque certo. non bisogna salire, andare a New York, in una cittadina di Cinisi, lui attraverso Radio Out, quindi una piccola radio a livello locale, ha combattuto e denunciato la mafia. Quindi sì. Quello è un esempio che dovrebbe essere preso appunto ad esempio, scusate la ripetizione, da tutti.
Assolutamente.
Poi tra l'altro, forse se sarete d'accordo con me, secondo me politica in realtà è anche quello che facciamo quotidianamente. Noi non ci pensiamo mai a questa cosa, no? Pensiamo che politica voglia dire appunto quando si va a votare, quando o le persone stesse che sono a capo di ruoli istituzionali, e invece noi facciamo politica sempre, si potrebbe anche dire quasi 24 ore su 24.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Nel momento in cui io scelgo per esempio se andare, cioè se portare il pranzo in università e portarmi la forchetta non di plastica piuttosto che quella appunto da casa per ridurre il consumo di plastica, eccetera.
Io infatti mi arrabbio sempre tantissimo quando sento frasi del tipo fuori la politica dall'università. Fuori la politica dall'università è impossibile, l'università è anche politica. Io penso semplicemente, se si tolgono i rappresentanti degli studenti vuol dire che i docenti decidono per noi. Non esiste l'idea di non avere politica.
A proposito di elezioni, me la servite su un piatto d'argento. In questi giorni, anzi questi giorni, ancora tra 2 o 3 giorni ci sarà le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti, il 14 e 15 maggio per la precisione, e so che Giovanni è tra i candidati. Volevo un attimo chiedere a lui che cos'è, più che altro cosa consiste.
La massima espressione della rappresentanza studentesca italiana. Siamo 28, spero, saremo 28 studenti eletti da tutta Italia nella nostra circoscrizione, che è quella del Nord-Ovest. Ci saranno 7 candidati. Viene eletta ogni 3 anni ed è appunto la massima rappresentanza studentesca. È fondamentale che tutti vadano a votare. Noi all'Università Statale di Milano pensiamo di avere intorno al 10% di elettori sulla popolazione studentesca, che secondo me è un numero veramente esiguo. Quindi cercate di convincere più persone a votare, a venire martedì tutto il giorno, mercoledì fino a mezzogiorno, per cercare di portare più persone al voto. Io dico non solo per la mia lista, ma per tutti gli studenti della statale.
Un'occasione veramente importantissima, quindi noi cavalchiamo quest'onda lunga ricordandovi appunto di muovervi e
andare
così
a votare.
Sì, così sembrava bruttissima, però intendevo più un movimento appunto politico, in questo caso comunque di scelta e di attivismo. E vi aspettiamo per la prossima puntata, sempre venerdì prossimo alle ore 14 su www.radiostatale.it.
Ciao,
grazie di avermi invitato.
Grazie a te.